Io lo dico da un paio di mesi, ho scritto anche a voi, ho comparato la formazione Milan-Juve prima di Milan-Juve, dicendo che solo tre potevano giocare nel Milan, e non esageravo. La Juve è un centrocampo disastroso, che è il peggiore delle prime dieci della fascia di qua, della fascia sinistra della classifica. Giocatori improbabili che non riusciranno mai a vendere perché prendono un sacco di soldi, addirittura uno ha pagato valutato 80 milioni che non gioca. Quindi la vedo molto male, perché per cambiare il centrocampo devono vendere, e secondo me sono invendibili. Antonio da Pesaro.
Ciao Antonio.
Antonio da Pesaro, dai, due messaggi scritti e poi andiamo, appena ci danno l'ok, presentiamo gli ospiti.
Intanto salutiamo gli amici di Facebook.
Salutiamoli sempre e poi li seguiremo anche, daremo aggiornamenti. Poi,
ciao,
vai.
Marco e Cinzia, sono ovviamente contento per l'Inter, ma ieri sera sono rimasto sbalordito dalla Juve. Sentivo tifosi, gli opinionisti lamentarsi della Juventus, ma non pensavo così. E poi io nelle due partite ci vedo lo stesso filo conduttore, Hakimi Barella e Lazzari Luis Alberto, due coppie che gli allenatori di Roma e Juve non hanno capito come fermarli in 95 minuti, ci scrive Gianni dallo Yukon. Poi ci scrivono, sono vere le voci di Giuntoli alla Roma?
Chiederemo.
Ragazzi, ma chi avrebbe rifiutato un incarico del genere, riferito a Pirlo?
Vabbè, fermiamoci un attimo qui, andiamo a presentare gli ospiti, così se ne apriamo il dibattito di oggi, del lunedì, di Maracanã.
Ce li abbiamo tutti e tre.
Vai.
Lo ritroviamo, perché l'abbiamo lasciato poche ore fa, Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Cinzia, ciao Marco, rieccoci.
L'abbiamo lasciato alla fine del primo tempo di Inter-Juventus, esatto. E lo ritroviamo invece il giorno dopo, vedi?
Diamo il benvenuto anche al direttore Paolo De Paola. Buongiorno.
Buongiorno, saluto a tutti.
Ciao,
saluto
Paolo.
Daniele.
Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Paolo.
E diamo il benvenuto a mister Gigi Cagni. Ciao,
oh,
mister.
Che era un po' che
ciao, ne... ciao a tutti.
Ciao Gigi, come stai? Tutto bene?
Ciao Gigi.
Meglio.
Meglio.
Provato?
abbastanza.
Beh, lo possiamo dire, ha fatto un traslogo. I traslochi, se tu vuoi augurare qualcosa di negativo a una persona, ci fate il trasloco. Hai fatto, hai risolto.
È la prima volta nella mia vita che lo faccio io.
Hai capito? Vabbè, però ti sei ripreso, dai, ti sei ripreso, adesso sì, stai un po' con noi. Allora, come sempre, nell'appuntamento del lunedì, quando si parte, dopo la giornata di campionato, tra l'altro che si concluderà stasera, e noi seguiremo anche Cagliari-Milan a partire da questa sera intorno alle 20:30 con la trasmissione, e seguiremo tutto il serale. Vi chiedo a chi dedicate il vostro pensiero oggi. Quindi parto dal direttore De Paola. Paolo, a chi dedichi il tuo pensiero subito in apertura? Vai.
Ma nel bene o nel male?
Scegli tu. Pensiero... questo è libero, fai quello che vuoi. A noi ci piace quello un po' salato, lo sai, no? Pensiero salato.
Sì, no, vabbè. Insomma, il calcio, io dico soltanto questo, che il calcio è la patria dei luoghi comuni, ma è anche, come dire, un confessore irrimediabilmente punitivo, nel senso che non ti puoi mai sbilanciare in qualche cosa, in qualche previsione. Puoi fare delle analisi legate al momento, esatto, ma mai, diciamo... E questo guardando l'Inter, guardando la Juve, guardando due allenatori come Pirlo e come Conte. Chi è stato, diciamo, agli onori delle cronache fino a poco tempo fa, adesso è piombato nell'oscurità. Chi invece era criticato fino a ieri è improvvisamente risalito. Ma lo si vede dai commenti, dai giudizi, su tutto, insomma... è questa volubilità del calcio che lo rende anche affascinante, devo dire la verità, eh. Però ecco, nessuna parola detta nel calcio può essere scolpita nella pietra.
Bene, Daniele Garbo.
Io lo dedico ad Antonio Conte.
La
settimana scorsa l'ho dedicato ad Antonio Conte in senso negativo, questa volta lo dedico ad Antonio Conte in senso positivo. Finalmente abbiamo visto l'Inter che avremmo dovuto vedere sin dall'inizio del campionato, e che io continuo a ritenere la grande favorita per lo scudetto. Questa Inter dobbiamo vedere. Ieri sera si è vista la mano di Conte, finalmente, anche probabilmente per colpa della Juve, ma c'è stata finalmente l'Inter che ha giocato a calcio, e non soltanto palla lunga per Lukaku e speriamo in Dio. Finalmente si è vista un Inter che aveva una logica, che aveva un'intensità di gioco che raramente avevamo visto avere in passato. E gioco fluido, gioco piccante, molte occasioni, e quindi vittoria piena, con pieno merito. Ora però da qui in poi bisogna continuare così, cioè non è che torniamo a vedere l'Inter che si mette dietro e aspetta gli avversari. speriamo che l'Inter continui a essere questa.
Pensiero di Daniele Garbo, andiamo da mister Gigi Cagni.
Ma io lo dedico al futuro, che spero sia come penso, per quello che si sta vedendo adesso, che si sta tornando al calcio, che è la cosa più semplice del mondo da realizzare senza avere degli scienziati. È un calcio di verticalizzazioni, di tiri in porta, di cross, di intensità, che stiamo ricominciando a vedere. Il possesso palla ha rotto veramente, il possesso palla senza tiri in porta e senza finalizzazioni, come c'è stato nell'ultimo periodo in cui il calcio sembrava veramente fosse una scienza, e non lo è, e lo stanno dimostrando le squadre che giocano in un certo modo, che, come ho detto prima, verticalizzano, tirano in porta, soprattutto crossano, perché poi, come ti ho detto l'altra volta, oggi io, se facessi l'allenatore in una qualsiasi squadra, crosserei, farei gol, perché i difensori sono scarsi e non sanno cosa vuol dire marcare, quindi sarebbe la cosa ideale, ma comincio ad annoiarmi meno.
Quindi ti riferisci ai due allenatori che hanno asfaltato gli avversari, Inzaghi e Conte.
No, l'Atalanta, il Verona, l'Inter, poi cosa ti posso dire, la Lazio, non lo so. Adesso si sta vedendo qualcosa di diverso, ma anche se vedo il Benevento, sono la prima che mi viene in mente, la qualità dell'Udinese, non lo so, qualcosa di diverso sto vedendo, e non quel calcio che abbiamo visto per anni, copiato male, perché è stato copiato male, e noi dobbiamo giocare come siamo capaci, noi siamo i più forti al mondo a leggere le partite, ed è il motivo per cui, adesso butto lì una cosa, Fonseca ha dei problemi, perché non sa leggere le partite.
E Pirlo invece le sa leggere?
No, ma Pirlo non è un allenatore, è un allenatore sulla carta, ma non perché ne parlo negativamente, perché sarebbe un fenomeno se lui già fosse un allenatore oggi. Lui deve sbagliare, perché deve capire, deve fare, deve comprendere quello che succede, ma io per diventare allenatore ci ho impiegato 4 anni.
De Paola, che pensi di questo? Poi andiamo a qualche altra domanda, dai.
Ma guarda, io sposo totalmente il pensiero di Gigi Cagni. Aggiungo una cosa, ma non per andare contro Daniele, che ho nel cuore e col quale sono spesso in sintonia, ma ieri non c'è stata partita per demerito di Pirlo. Cioè, la Juventus sembrava in una prateria in cui vedevi giocatori che dovevano fare eco della propria voce per sentirsi. Erano lontanissimi, impauriti. Vedevi giocatori che erano celebrati fino a poche settimane fa, come Danilo, che passava sempre il pallone indietro, Frabotta che tremava come un pulcino di fronte ad Hakimi. Ma che squadra era? Questa non era la Juve. La partita di ieri non fa testo. Non c'è stato un confronto, il derby d'Italia. C'è stata solo una squadra che poteva segnare 5 gol. Persino peggio del Barcellona, della prima partita della Juventus col Barcellona. Io non ho mai visto una Juve più insignificante e insulsa di quella di ieri sera. Ma mai, nemmeno diciamo con altri allenatori, come dice Cagni, un po' improbabili del passato, non voglio citarli, che si sono pure alternati sulla panchina della Juve. Dico, è assurdo quello che si è visto ieri. Non è stata una partita. E devo dire la verità, non si facciano troppe illusioni comunque, diciamo, in casa Inter, perché è stata veramente troppo facile. Non si può prendere un gol come il secondo... Ecco. Su un lancio di bastoni e con tutto il campo libero, Frabotta che stava a pensare ancora ad Hakimi e tutta diciamo, i due centrali che non c'erano più. È inverosimile. Io ho visto gol del genere, cioè la Juventus ha subito in passato anche gol, diciamo, su calcio d'angolo, fa il calcio d'angolo, proprio calcio d'angolo, e poi partenza in contropiede, gol, due lanci. Però è così, è troppo. È insignificante il gioco così.
Gigi vuole dire una cosa. Prego.
Sì, no, posso dire solo una cosa, che proprio per questo, riferito a Pirlo, no? Ogni allenatore quando inizia dà delle priorità. E devi sperare che questa priorità sia quella che funziona, perché basi su quello il tuo. Lui ha basato, secondo me, tutto sul fatto, la cosa più importante per lui è il possesso palla. A velocità diverse di quelle di ieri sera, chiaramente, però è il possesso palla, no? Quindi lui lavora su questo, cioè tu senti quando parla, dice velocizzare, ma il possesso palla.
Liquido.
Ed è per lui la cosa prioritaria. E secondo me lì sta sbagliando, perché non è quella la priorità della Juventus se vuoi vincere. La priorità della Juventus se vuoi vincere è che devi essere compatto, non prendere gol, perché tanto io ho una squadra che i gol li fa.
non è una
Gigi, ma aiutami a capire.
Giochi come l'Inter ieri sera che gioca in contropiede, eh. No, a un certo punto ti ricordi quando io avevo detto che l'Inter doveva cambiare qualcosa perché prendeva troppi gol? O passava a 4 o indietreggiava per dare più densità nei 50 metri verso la sua porta, no? Ecco, lui ha fatto quello, ha dato densità, ha giocato in contropiede.
Sì.
E questo è la allora tu devi comprendere questo, è quello che ho detto prima su Fonseca, che lui non ha capito durante la partita che doveva verticalizzare a un certo punto, non doveva fare possesso palla, non aveva senso perché
stiamo parlando di Fonseca nel derby, cioè.
Sì, perché sono partite che
posso aggiungere solo una cosa.
Prego.
In un quadro come questo, tu già sei debolissimo a centrocampo, Bentancur un fantasma. Già in difesa hai Frabotta dalla parte e Danilo che indietreggia, non saltano mai l'uomo. E poi davanti hai Chiesa, Morata e Ronaldo che non marcano un difensore avversario, nemmeno a scannare. Allora dico, ma dove sta la fase difensiva di questa squadra? Io voglio capire anche il possesso palla, ma il possesso palla vuol dire essere grintosi tutti e 10 nel riconquistare il pallone quando è nelle mani avversarie. Ma non c'era un giocatore che andava a fare pressione sugli altri. Cioè, veramente è stato uno sfacelo ieri. Ma uno sfacelo.
Dice De Paola: Garbo, ti hanno chiamato in causa.
Sì. Vai. Ma dove lo hai visto questo gioco dell'Inter? Palla lunga e pedalare.
Palla lunga e pedalare.
Allora, io credo che, e capisco quello che dice Paolo, e sono anche abbastanza d'accordo con lui, però ridurre tutto. Tutta la partita di ieri sera l'impresentabilità della Juventus mi sembra eccessivo, nel senso che un po' di merito dell'Inter vogliamo mettercelo. Io sono stato sempre molto critico con Conte, devo dire. Ieri sera è difficile rimproverargli qualcosa. Dopodiché ho anche detto però che bisognerà vedere in futuro se avrà questa continuità, se avrà questa intensità, se avrà questa aggressività, altrimenti torniamo indietro, voglio dire. Quindi se veramente ieri è stato più colpa della Juve che merito dell'Inter, lo scopriremo nelle prossime giornate, nelle prossime partite. Può darsi pure che l'Inter torni a masticare calcio, a giocare un calcio solo, diciamo così, risparmioso e aspettare che gli altri sbaglino per punirli poi magari appunto in contropiede con una progressione di Lukaku. Prego.
No, hai ragione Daniele, cioè non voglio essere, non voglio, come dire, in qualche modo sopprimere la gioia da parte dell'Inter, dico soltanto non farsi molte illusioni, perché lo sfacello, io scusate se punto su questo, ma quello che si è visto ieri è una cosa che, come dire, andrebbe un po' psicanalizzata, perché anche questa mania di Pirlo di cambiare sempre centrali, cioè tu hai McKennie che è una minima di sicurezza l'avevi acquisita, ma quando mai si è visto? Io lo domando a Cagni, a me mi sembra tutto assurdo, ma un allenatore che ha acquisito delle sicurezze su alcuni giocatori, vedi che più o meno funzionano, ma perché devi cambiarli in nome di quella tesina presentata a Coverciano in cui tu dici che l'interscambiabilità dei giocatori deve essere una caratteristica della squadra? Ma non è così.
Mo mi fai arrabbiare Gigi Cagni, è pronto, carico,
no,
vai
così,
Gigi, vai, che dici?
Ma ha ragione, ha perfettamente ragione. Anche questa è una cosa che ho detto all'inizio, che ti ricordi quando dicevamo che la Juventus non capivamo cosa volesse fare?
Perché
c'era confusione.
Perché adesso si capisce.
Ecco lì. No, ma al di là
dopo
di
17 partite,
in certe partite ha giocato bene, come ha detto in questo momento Paolo. Allora, il discorso è, tu quando hai trovato i giocatori che ti danno più garanzie, tu devi far giocare quelli. Non te ne frega niente degli altri. Gli altri sono in questo momento, in quel momento devi puntare su quelli che ti danno più garanzie per quello che tu vuoi. Ma in questo momento, oltretutto, tu devi capire che non hai d'élite. Lo devi capire.
Certo.
Che Bonucci non è un leader difensivo, non lo è, non lo sarà mai. Chiellini non è in grandissima condizione. Poi c'hai due esterni che Trabotta, poverino, è non poverino nel senso brutto della parola. Ma è un giovane, quindi non ha esperienza. Allora tu non puoi aggredire l'Inter o cercare di difendere contro l'Inter con una squadra che non è adatta. Quindi devi essere intelligente a capire che la giornata no, devi giocare in modo diverso. Questo ti fa crescere come allenatore e sei costretto a farlo perché lo devi capire in fretta. perché se no prendi delle bastonate.
Aspetta, ci sono un po' di messaggi, che c'è un'osservazione di un ascoltatore al 331 82 00 213.
La verità è che è stato silurato Sarri quando, come diceva Allegri, andava cambiata a mezza rosa, ed ora si vedono i risultati che senza Covid probabilmente si sarebbero visti già lo scorso anno. Beh, no, perché quest'anno sono arrivati anche giocatori nuovi, piano piano la squadra si cambia, non la possono fare tutta d'amblée, perché
però no, è che hanno cambiato la squadra e l'allenatore. Avrebbero potuto fare la stessa cosa,
e ci sono
con
delle lacune,
lo stesso
comunque,
allenatore dell'anno prima degli anni prima,
e ci sono delle lacune comunque, perché hanno comprato magari giocatori che non ti garantiscono un centrocampo di livello.
Ieri Di Livio qua da noi ha detto ciclo finito, siete d'accordo?
Può essere.
Sono d'accordo,
Daniele,
sono d'accordo.
Sei d'accordo?
Sono d'accordo, ciclo finito, ma l'aveva capito Allegri.
Ma l'aveva capito Allegri, ragazzi.
Ne voleva cambiare 5-6.
Si è barcamenato Sarri. È questo che, come dice Gigi, è giovane allenatore, gli metti pure qualche giovane, diventa
però
tutto più
adesso
complicato.
Adesso, da quella squadra, quella di Allegri, ad oggi, i 5-6 sono stati cambiati. Più un paio di allenatori, se vuoi.
Erano i 5-6.
Ad arrivare a un centrocampo degno.
Ma
di,
sono i 5-6 cambi che doveva fare la Juve da Juventus? Domanda: sono i 5-6 cambi da Juventus?
Con l'allenatore esperto, sì.
No,
ma la Juventus, guardate, ma che la Juventus ha due squadre. Ha due squadre. Cioè, è quello che lascia il prezzo. Se tu metti in campo Frabotta e Danilo da una parte, metti in campo Bentancur e Rabiot. Prova a cambiare tutti quanti, cioè metti al centro De Ligt e Demiral, per esempio, metti davanti Arthur e McKennie a centrocampo, metti una sola punta davanti e uno solo di fascia, o Chiesa o Kulusevski, io preferirei sempre Kulusevski, e poi una fascia più coperta, insomma, non è che bisogna essere dei maghi, ma a un certo punto se cambi in continuazione, sembra... Faccio l'esempio di Gattuso. Gattuso sembrava una pippa, scusate il termine, prima della partita con la Fiorentina. Ha inserito anche fortunosamente Demme.
Esatto.
E ha trovato una certa quadratura a centrocampo.
Ma l'aveva già fatto prima, perché...
Ma non è che se tu, cioè, improvvisamente tutta la rosa va buttata a mare... Perché c'è un allenatore. L'allenatore conta e come?
Cioè,
più di prima.
Del calcio,
adesso ancora di più.
Il calcio che dice. Ma siamo. Ha ragione, ma deve esserci la mano dell'allenatore. E la mano dell'allenatore deve essere quella che non dispa tutto ogni partita.
Prego,
però,
ma possiamo dire.
Però,
prego, aspetta un attimo, Gigi, dire, Daniele, vai.
Possiamo dire che la Juve ha perso un anno? Cioè, la Juve ha preso un allenatore che forse non era adatto per la Juventus, oppure se era adatto per la Juventus doveva crederci fino alla fine e sostenerlo, non cacciarlo via dopo un anno in cui comunque ha vinto uno scudetto. Questo è stato l'errore. La Juve ha buttato un anno, se doveva ricostruire doveva tenersi Sarri e crederci fino alla fine, e invece ha ricominciato da capo,
invece ha preso un amico.
Prego,
dei
Gigi.
Calciatori
ma lì c'è stato, se tu hai, io la vedo così, io non la so come è vera, però è stata la mia impressione. Se tu vuoi tenere un allenatore che non va bene ai giocatori,
prendi un amico dei calciatori.
Troppo importanti, giocatori importanti a tua squadra, tu devi fare una scelta. O fai come ha fatto Percassi, che è andato nello spogliatoio e ha detto: questo è l'allenatore del futuro, tutti zitti, papu fuori dalle scatole, altrimenti tu dici no, cambio l'allenatore e perdo un altro anno. Perché questo è, perché io non lo so se la Juventus ha fatto questo ragionamento. Così. Secondo me l'ha fatto, perché non sono dei pazzi, è gente esperta. Non poteva pretendere che Pirlo fosse già allenatore, già pronto a fare vincere il campionato, la Champions e fare altre cose. Lo sanno. Quindi se il loro obiettivo è la Juventus dell'anno prossimo con Pirlo, che diventerà un allenatore, perché lo diventa allenatore sicuro, adesso non so in quanto tempo, e lo vedremo entro fine anno, perché poi lo capisci nell'arco di tutto il campionato se uno è cresciuto o non è cresciuto. Questo dipenderà da lui. Secondo me ha le qualità per fare l'allenatore. In questo momento, se noi sapessimo che la Juve ha detto va bene, quest'anno io credo in Pirlo, perché ci credevo prima, perché lui voleva mettere l'Under 21 e poi farlo diventare allenatore della prima squadra, no? Hanno anticipato i tempi, quindi sanno, e se non lo sanno veramente è grave, che quest'anno poteva essere un anno di transizione.
Ma la Juve rischia il quarto posto? Daniele Garbo?
Secondo me sì. Secondo me sì, perché è chiaro che lo rischia. Insomma, diciamo che gli Inter e Milan gli diamo per scontati che sono le prime quattro, no? E poi dietro c'è la lotta con la Roma, l'Atalanta, la Juventus e il Napoli, eppure la Lazio che può rientrare. Quindi giocando così la Juve sì, assolutamente rischia il quarto posto.
Mm. Paolo?
Sì, sì, concordo assolutamente. Cioè, ha pareggiato col Crotone, ha pareggiato col Verona, perde con l'Inter uno scontro diretto importante e in questo modo è una squadra che ha troppi alti e bassi, per cui è proprio questa mancanza di continuità. Tu non puoi puntare sulla Juve in questo momento. È una squadra che può fare tutto, quindi anche uscire dalle prime quattro.
Mister?
No, dipende dalla partita che del recupero con il Napoli. Beh, se è già uno scontro diretto, dipende a cosa fa.
Certo,
uno.
Secondo
può farcela, perché secondo me la Roma e la Lazio hanno discontinuità e quindi quando arriveremo verso la fine, la Roma ha dimostrato, soprattutto i numeri dicono così, che contro le grandi squadre ha perso tutti gli scontri diretti, quindi avrà dei problemi in questo senso, a meno che, io spero, Fonseca riesca ad entrare meglio nel discorso di leggere le partite. E la Lazio è dall'anno scorso che è discontinua, purtroppo, perché è quella che gioca meglio di tutti, secondo me. E quindi la Juventus avrà questa possibilità per questo motivo. L'Atalanta del Napoli sono più forti, secondo me.
Mm. E sentite,
non come rosa di squadra.
Però io voglio ritornare, abbiamo ancora qualche minuto, poi andiamo in pausa, facciamo sentire anche degli audio dopo, anche delle domande. Io una cosa che prima il direttore De Paola è partito mettendo in evidenza dove, correggimi Paolo se sbaglio, però mi sembra di aver capito che più che i meriti dell'Inter c'è stata questa prestazione negativa della Juventus. Ma l'Inter è più forte sì o no della Juve? Perché ieri ha dato una dimostrazione, il centrocampo dell'Inter... Barella li ha divorati, eh?
Sì, ma io non te lo so dire. Cioè, allora io invoco un giudizio tecnico superiore, perché io non so qual è la Juve. Cioè, se tu mi metti un centrocampo non come quello di ieri sera,
questo è vero,
ma un altro centrocampo con meno attaccanti innanzitutto, che si basa, diciamo, su un possesso palla ragionevole, intendo, perché la sensazione di ieri sera che hai avuto della Juve è di una squadra veramente che poteva subire 5 gol, ma ci stavano tutti, l'abbiamo visto, cioè una squadra che non ti dava alcuna sicurezza in difesa. E quante volte quest'anno la Juventus è apparsa così? Invece l'Inter, bene o male, per quanto a volte puoi criticarla, ma insomma non perde mai, cioè è tu vedi che è un meccanismo che sta cercando una propria continuità, a volte ha dei cali, ma non la vedi mai così evanescente come è stata la Juventus ieri sera. Ieri mi ha proprio allarmato come squadra, in assoluto, sembrava, non dico i tempi di Maifredi, ma anche del primo Ferrara, non lo so, cioè non so se vi ricordate, ma anche di volte un po' di, insomma, ma senza voler mettere appunto nessun allenatore in difficoltà, ma dico, mi è sembrata una squadra veramente ancora tutta da costruire. E invece sono passate 17 giornate, e in 17 giornate è vero anche quello che dice Cagni, si è vista una bella squadra in alcune partite, ma non può essere così.
La più bella è stata contro il Barcellona, no? Possiamo dire questo?
Probabilmente
che tutti...
sì, probabilmente quella contro il Barcellona.
Però non è che ci ha illuso pure la poca forza del Barcellona, domanda che vi faccio, perché delle volte perché prima adesso il Napoli che fa 6 gol alla Fiorentina, dobbiamo dire questo, che è Napoli da scudetto, però attenzione, la Fiorentina non è esistita, non è esistita,
vero, relativamente anche
questo. Barcellona,
Prandelli ha detto 0 ammoniti dopo 6 gol, 0 ammoniti, almeno un fallo, fallo.
Aspetta, la Fiorentina ha giocato mezz'ora in cui meritava di essere in vantaggio. Questa è stata la partita. Poi ha preso il gol e sono andati in crisi. Poi nel secondo tempo lasciamo perdere, perché hanno i difensori che mi sembra che vadano al cinema. Però tornando al discorso della Juventus.
Allora aspetta, fermo un attimo. Allora Gigi, facciamo una cosa, mi fanno i segni, dobbiamo andare in pausa. Vi fermate un attimo così proseguiamo, ci sono anche i messaggi di ascoltatori e finite il discorso. Ripartiamo da Cagni, Daniele Garbo e De Paola. Break e torniamo subito.